Eccoci. Ecco, allora mi sentite? Sì. Sì. Benissimo. Allora riprendiamo e dedichiamo un breve tempo a quelle che chiamiamo istruzioni. Oggi ci addentriamo per la prima volta nel cosiddetto discernimento, nelle cosiddette regole del discernimento. Ora, discernimento è una parola che probabilmente avete sentito già varie volte. No? E allora una cosa importante rispetto al discernimento è che si tratta di qualcosa di non assolutamente teorico. Allora, il discernimento è qualcosa che nasce dall'esperienza e deve portare all'esperienza, deve portare all'azione. Quindi il discernimento non è un qualcosa di teorico, ma qualcosa di legato alla prassi. E proprio perché è un qualcosa legato all'esperienza, alla prassi, alla vita, e noi facciamo riferimento all'esperienza di una persona in particolare, per introdurci nel discernimento. La domanda è retorica, a chi facciamo riferimento? Ovviamente all'esperienza di Sant'Ignazio di Loyola, di Ignazio di Loyola. Sapete che quest'anno festeggiamo un anniversario un po' particolare perché festeggiamo una ferita, no? 500 anni da quel 21 maggio 1521 della ferita di Sant'Ignazio. Però come arriviamo a quella ferita? Allora, molto brevemente, Ignazio nasce nel 1491 a Loyola, che è nei Paesi Baschi, nel nord della Spagna. Nasce in una famiglia della, diciamo, piccola nobiltà basca ed è il tredicesimo figlio, quindi una famiglia numerosa. E vive a Loyola fino ai 16 anni. Quando poi viene mandato dal padre alla corte del, diciamo, ministro del tesoro del re di Spagna. Ok? E lui quindi entra vicino Valladolid, entra nella corte del tesoriere, del ministro del tesoro del re di Spagna e quindi conosce questa vita di corte, con tutte le sue regole, le sue liturgie, con tutta appunto la dimensione del lusso, del corteggiamento anche delle dame, del potere. Era una realtà che non conosceva, però è una realtà che gli piace subito. Si trova subito a suo agio in questa dimensione di corte e incomincia a nutrirsi di quell'immaginario, di quella vita, di quella realtà, di quei giochi anche di società, nel senso di quell'ambito sociale. E, bene, questa esperienza dura qualche anno, però questo ministro del tesoro ad un certo punto cade in disgrazia e quindi anche Ignazio si vede costretto a cambiare scenario. E viene e si trova ad andare invece a questo punto alla corte o comunque al servizio del viceré di Navarra. La Navarra è anche una regione nel nord della Spagna e quindi una regione di confine tra Spagna e Francia, dove spesso c'erano conflitti tra Spagna e Francia, appunto. E quindi lì in Navarra conosce anche tutta la dimensione militare e quindi diventa anche esperto d'armi. E quindi si legano in lui questo immaginario di corte, questa attrazione per la vita di corte, per l'alta società, possiamo dire, e l'immaginario e la realtà del militare. Quindi le conquiste, le imprese, le battaglie, imprese militari. Bene, Arriviamo appunto a quel famoso maggio 1521, quando i francesi hanno invaso la Navarra e si trovano ad assediare Pamplona. Ignazio, dalla parte degli spagnoli, si trova a difendere Pamplona. Si trova a difendere Pamplona, però la situazione è disperata. È ormai chiaro che i francesi avranno la meglio e conquisteranno Pamplona. Quindi tutti si trovano, sono decisi ad arrendersi, i commilitoni di Ignazio, mentre Ignazio assolutamente no. E quindi già da questo atteggiamento vediamo il temperamento passionale, passionale fin quasi a negare la realtà, ardimentoso e cocciuto anche, molto testardo. Sentite come si dice, come si legge nel numero uno della sua autobiografia. Fino a 26 anni fu uomo di mondo, assorbito dalle vanità. Amava soprattutto esercitarsi nell'uso delle armi, attratto da un immenso desiderio di acquistare l'onore vano. Quindi vedete, le armi e l'onore. Con questo spirito si comportò quando venne a trovarsi in una fortezza assediata dai francesi. Tutti erano del parere di arrendersi, alla sola condizione di avere salva la vita, poiché era evidente che non potevano difendersi. Egli invece presentò al comandante argomenti così persuasivi che lo convinse a resistere. Tutti gli altri cavalieri erano di parere contrario, ma trascinati dal suo ardimento e dalla sua decisione, ripresero coraggio. Il giorno in cui si prevedeva l'attacco, egli si confessò a uno di quei suoi compagni d'arme. Si combatteva già da parecchio tempo quando un proiettile lo colpì a una gamba e gliela spezzò, rompendogliela tutta. E poiché l'ordigno era passato tra le gambe, anche l'altra restò malconcia. Ecco quindi che Ignazio è deciso a difendere Pamplona, ma interviene una granata. Una bomba che gli maciulla una gamba e gli lascia malconcia l'altra. E ecco allora che inizia la vicenda di Ignazio. Inizia con una ferita, inizia con una battuta d'arresto. Forse anche nelle nostre vite a volte succede così, che una battuta d'arresto ci invita, ci porta a concentrarci su altre cose. Comunque ci apre delle ferite che aprono degli scenari nuovi, inaspettati. Ecco, noi quest'anno celebriamo una ferita. Bello poter vedere come a volte nella nostra vita il Signore ci concede di benedire delle nostre ferite, che noi all'inizio maledivamo. Beh, Ignazio benedirà questa ferita e noi tutti la benediciamo. Per quello che poi ha portato ancora oggi, quello che ci ha regalato e ancora oggi ci regala. Bene, da questa ferita si passa alla convalescenza, o meglio, a una lenta ripresa. E si dice che caduto lui, tutta la guarnigione della fortezza si arrese subito ai francesi. Essi, entrando a prenderne possesso, trattarono con ogni riguardo il ferito e furono con lui cortesi e benevoli. Quindi i francesi si comportano in modo onorevole e lo trasportano poi, dopo un paio di settimane, lo trasportano nella Pamplona, Loyola, sono circa 40 chilometri, diciamo, e lo riportano a casa in una lettiga. Qui descrive nell'autobiografia che peggiora. In primis peggiora le sue condizioni, arriva vicinissimo alla morte, però in qualche modo si riprende. Si riprende e dice: le ossa andavano ormai saldandosi, ma sotto il ginocchio, questo particolare è curioso, e quindi ascoltate, sotto il ginocchio un osso rimase sovrapposto all'altro, di modo che la gamba rimaneva più corta. Quindi la gamba spezzata che si stava ricomponendo, però c'è questa protuberanza ossea perché, insomma, l'ortopedia dell'epoca evidentemente non era così di livello. E per di più, quell'osso sporgeva tanto da apparire una deformità. e questo lui non lo poteva sopportare. Intendeva continuare a seguire il mondo e quel difetto sarebbe apparso sconveniente. Per questo interrogò i medici se si poteva tagliare quell'osso. Cioè, Ignazio ha subito una ferita, una battuta d'arresto grande, però in lui ancora lavora tantissimo l'immaginario di cui si è nutrito, cioè quest'idea di vivere una vita di corte, la vita di corte con la sua liturgia e le sue regole, regole per lo più vane. E allora che cosa dice? Io questa protuberanza non mi posso mostrare in società, non posso apparire. Posso vivere a corte con questa deformità. E i medici dicono: "Bah, sì, si può certo tagliare, ma il dolore sarà più atroce di tutti quelli già sofferti, perché l'osso ormai si era saldato e perché l'intervento era lungo." Nonostante tutto, per suo capriccio, decise di sottoporsi a quel martirio. Suo fratello maggiore, spaventato, diceva che non avrebbe mai avuto il coraggio di sottoporsi a tale atrocità, ma l'infermo la sopportò con la consueta forza d'animo. Insomma, lui che cosa fa? Si sottopone a un intervento, diciamo, di chirurgia estetica, atroce all'epoca perché non c'era anestesia né nient'altro, perché? Perché era comunque mosso da questo desiderio di successo, no? Ecco, chissà quante volte nella nostra vita, o chissà magari qualche volta nella nostra vita, il desiderio di successo, l'immaginario che ci portiamo dentro, magari che abbiamo mutuato dall'ambiente in cui viviamo, ci porta a fare nella nostra vita scelte che magari non sono atroci dal punto di vista chirurgico o fisico, però sono atroci dal punto di vista della nostra vita interiore del nostro essere. Ci imponiamo delle chirurgie estetiche, tra virgolette, che sono contro il nostro quello che siamo veramente, il nostro desiderio, la nostra natura. Ma Ignazio, appunto, abbiamo visto, ha un temperamento ardimentoso, passionale, non si fermava davanti a questo. Ma anche questo sarà importante nella sua storia, anche questo è molto importante. Allora fu incisa la carne e l'osso sporgente fu segato. Immaginate la scena. Perché la gamba non rimanesse più corta, i medici adottarono vari rimedi, applicarono vari unguenti e la tennero continuamente in trazione. Furono giorni e giorni di martirio. Ma Nostro Signore gli ridava salute. Andò migliorando a tal punto che si trovò completamente ristabilito, solo che non poteva reggersi bene sulla gamba e doveva per forza stare a letto. Diciamo una seconda battuta d'arresto dopo la bomba, la ferita, una battuta d'arresto che lo costringe a letto per diverse settimane. Questa sì, ancora più beata come battuta d'arresto, perché che cosa succede? Succede che si annoia. Per settimane e settimane a letto si annoia, non c'era Netflix, non c'era la Champions League, non c'era nulla di nulla di quello che noi possiamo vedere oggi e si annoia. Allora che cosa fa? Chiede dei libri. Ovviamente chiede dei libri che sono affini al suo immaginario, a tutto quello di cui si nutriva e quindi chiede. Essendo un appassionato lettore di libri mondani e frivoli, comunemente chiamati romanzi di cavalleria, sentendosi ormai in forze, ne chiese qualcuno per passare il tempo. Allora, in casa lì c'era solamente suo fratello maggiore, il primo dei 13, e sua cognata. E pare che fu sua cognata a dargli solamente i libri che trovò. Ora non sappiamo se effettivamente la cognata aveva già intuito qualcosa, allora è stata un po' come dire intermediaria della grazia di Dio. Però fatto sta che in casa si dice che c'erano solamente una Vita Christi, che è una specie di collage dei Vangeli, diciamo, e un libro di vite dei santi in volgare. Quindi potete immaginare Ignazio con tutto l'immaginario del cavaliere, della conquista di dame, di imprese eroiche che gli presentano questi due libri. Immaginate la faccia che fa. Io immagino, ho detto, vabbè, se c'è solo questo, leggo questo. E allora si mette a leggere. Ed è qui che succede qualcosa di assolutamente straordinario, eppure di assolutamente normalissimo. C'è qualcosa che succede a noi continuamente. E allora la straordinaria grandezza e genialità di Ignazio sta nel riconoscere qualcosa di assolutamente ordinario che succede a tutti noi. Vediamo. Percorrendo più volte quelle pagine, le pagine della Vita Christi e di questa vita dei santi, restava preso da ciò che vi si narrava. Ma quando smetteva di leggere, talora si soffermava a pensare alle cose che aveva letto, altre volte ritornava ai pensieri del mondo che prima gli erano abituali. Quindi inizia in lui, come dire, un andirivieni di pensieri, un po' stimolati da questa vita di santi e vita di Cristo, un po' stimolati dal suo immaginario. E tra le molte vanità che gli si presentavano alla mente, un pensiero dominava il suo animo, a tal punto che ne restava subito assorbito, indugiandovi come trasognato per 2, 3 o 4 ore. A me questo particolare mi affascina, 2, 3, 4 ore a pensare a cosa. Andava escogitando cosa potesse fare in servizio di una certa dama, di quali mezzi servirsi per raggiungere la città dove risiedeva. Pensava alle frasi cortesi, le parole che le avrebbe rivolto, sognava i fatti d'arme che avrebbe compiuto a suo servizio. In questi sogni restava così rapito che non badava all'impossibilità dell'impresa, perché quella dama non era una nobile qualunque, non era una contessa o una duchessa, il suo rango era ben più elevato di questi. Si dice che lui pensasse alla figlia del re. Quindi Ignazio qui è veramente regista di Hollywood. Ha letto, fa partire l'immaginazione e questa immaginazione lo porta a sognare queste imprese. Anche qui, in modo grandioso, imprese grandiose, conquiste militari, questa dama, tutto molto in linea con il personaggio. Personaggio ardimentoso, passionale, anche un po' arrogante e sicuramente un po' superbo. Ecco. Veramente la sua immaginazione lo porta a pensare tutte queste cose. E da qui innanzitutto vediamo che potere ha la nostra immaginazione. Cioè, noi siamo in larga parte, se dal punto di vista biologico siamo in larga parte acqua, non so se qui c'è qualche esperto, non vorrei dire eresie, però siamo composti di acqua moltissimo. Beh, dal punto di vista esistenziale siamo composti da immaginazione. L'immaginazione è tantissimo, gioca un ruolo potentissimo nella nostra vita. Ecco, Ignazio si lascia portare dall'immaginazione. Però è come se a questo punto ci fosse una gara di film. Cioè Ignazio si fa un film in una direzione. Però questi libri gli suscitano un film in un'altra direzione. E qual è questa direzione? Dice: ma nostro Signore lo assisteva e operava in lui. A questi pensieri ne succedevano altri, suggeriti dalle cose che leggeva. Così, leggendo la vita di nostro Signore e dei santi, si soffermava a pensare e a riflettere tra sé: e se anch'io facessi quel che ha fatto San Francesco o San Domenico? In questo modo passava in rassegna molte iniziative che trovava buone e sempre proponeva a se stesso imprese difficili e grandi. E mentre se le proponeva, gli sembrava di trovare dentro di sé le energie per poterle attuare con facilità. Vedete che nella mente di Ignazio parte questo film alternativo, cioè di imitare San Francesco, imitare San Domenico. Ovviamente sempre con il suo carattere, con il suo temperamento, si proponeva di fare imprese difficili e grandi, cioè l'idea dell'impresa rimane presente in lui. Però, come dire, il Signore lo intercetta su questa sua corda, tocca questa sua corda. A me questa sembra una cosa bellissima e molto importante anche per noi. Cioè il Signore non è che ci parla in modo alieno a quello che noi siamo, in modo alieno a quella che è la nostra storia, il nostro temperamento, il nostro carattere. Cioè il Signore ci parla nel modo che ci è più affine. Il Signore parla a Ignazio utilizzando il carattere di Ignazio. Parla a Ignazio, non parla a una persona diversa. Tutto il suo ragionare era un ripetere a se stesso. San Domenico ha fatto questo, devo farlo anch'io. San Francesco ha fatto questo, devo farlo anch'io. Vedete l'ambizione? Un uomo ambizioso. Ma va bene, il Signore parla agli uomini ambiziosi, alle donne ambiziose. Anzi, in questo senso vorrei sottolineare che c'è una sana ambizione, che poi sicuramente va purificata. Nella vita di Ignazio l'ambizione va purificata. Però è bello poter dire, va bene, anch'io lo posso fare. Perché? Perché se lo fanno, se tante persone possono fare qualcosa, ma perché io no? No? C'è a volte una falsa umiltà. Ah no, perché è troppo. Beh, Ignazio, se non altro, non è un falso umile. E questa è una cosa positiva. Poi nel corso della vita, appunto, le ambizioni si purificano, appunto. Però, ecco, vorrei notare questa nota, vorrei sottolineare questo aspetto positivo. Anche queste riflessioni lo tenevano occupato molto tempo, ma quando lo distraevano altre cose, riaffioravano i pensieri di mondo già ricordati, eppure in essi indugiava molto. Allora, vedete questo alternarsi di pensieri, che è un alternarsi di pensieri a cui anche noi siamo soggetti. Nel corso di una giornata, chissà quanti pensieri diversi ci attraversano e quante influenze diverse parlano dentro di noi. Ed è un alternarsi faticoso. Quindi chi si appresta a un cammino anche di vita spirituale, con un po' più di profondità, di lettura di se stesso o di se stessa, non si spaventi per la fatica. È ben più faticoso fare una lettura di sé, aprirsi alla dimensione spirituale, alla preghiera, alla rilettura della preghiera, che a volte fare esercizio fisico. L'alternarsi di pensieri così diversi durò a lungo, si trattasse di quelle gesta mondane che sognava di compiere o di queste altre al servizio di Dio che gli si presentavano all'immaginazione. Si tratteneva sempre sul pensiero ricorrente, fino a tanto che, appunto, per stanchezza, lo abbandonava e si applicava ad altro. Benissimo, arriviamo al punto centrale, all'inizio del discernimento degli spiriti. Sentite, c'era però una differenza tra questi, diciamo, due film che gli si proiettavano nell'interiorità. Pensando alle cose del mondo, provava molto piacere, ma quando per stanchezza le abbandonava, si sentiva vuoto e deluso. Invece, andare a Gerusalemme a piedi nudi, non cibarsi che di erbe, praticare tutte le austerità che aveva conosciute e abituali ai santi, erano pensieri che non solo lo consolavano mentre vi si soffermava, ma anche dopo averli abbandonati lo lasciavano soddisfatto e pieno di gioia. Ecco qual è lo straordinario di Sant'Ignazio e l'ordinario. Ovvero lui riconosce che questi pensieri, che questi flussi di immaginazione producono in lui un effetto. Lasciano in lui una risonanza emotiva. Per utilizzare un linguaggio culinario, lasciano in lui un retrogusto. E riconosce una diversità nei retrogusti. Perché da una parte si sente molto piacere, si sente galvanizzato, sente una gioia che potremmo definire frizzante, una certa ebbrezza. D'altra parte, scusate, questa ebbrezza che però quando abbandonava i pensieri si sentiva vuoto e deluso. Invece, pensando sempre in modo estremo, anche qui ancora da purificare, però a queste imprese sulla scia dei santi, non solo lo consolavano mentre vi si soffermava, ma anche dopo averli abbandonati lo lasciavano soddisfatto e pieno di gioia. Cioè era una gioia forse meno frizzante, ma duratura, che non lo abbandonava. Non sentiva questo sbalzo d'umore, potremmo dire. Rimaneva soddisfatto e pieno di gioia a lungo. E dice qui, allora non vi prestava attenzione e non si fermava a valutare questa differenza. Finché una volta gli si aprirono in poco gli occhi. Meravigliato di quella diversità, cominciò a riflettervi. Cioè, semplicemente chiedersi, ma perché mi sento così? Questa è la domanda cruciale, ma perché io sento questa risonanza interiore? Perché sento che ritorna questo tipo di risonanza interiore? Niente, Sant'Ignazio fa attenzione a queste risonanze interiori, a questo retrogusto che i pensieri e le immaginazioni gli lasciano. E allora, dall'esperienza, aveva dedotto che alcuni pensieri lo lasciavano triste, altri allegro. E a poco imparò a riconoscere la diversità degli spiriti che si agitavano in lui. Qui, appunto, usando l'espressione di Ignazio, uno del demonio, l'altro di Dio. Ecco, qui nasce il discernimento degli spiriti e qui nasce tutta la profondità dell'esperienza di Ignazio. Quindi di che cosa si tratta? Si tratta in qualche modo di riconoscere che i pensieri, le esperienze, le situazioni che viviamo, gli incontri che facciamo, e quello che sogniamo, lascia in noi una risonanza emotiva, un retrogusto, appunto, un profumo, se volete. Allora, in che cosa consiste effettivamente il discernimento? Consiste nel aprire, potremmo dire a questo punto, il palato per riconoscere questo gusto. Aprire l'olfatto per riconoscere questo profumo. O forse cattivo odore in alcuni casi. Vi faccio un esempio un po' terra terra. Se vi capita, non so, a una cena di bere del vino del Tavernello, il classico vino in cartone, no? Allora, sul momento magari vi dà un po' di ebbrezza, però dopo vi lascia un mal di testa tremendo, assolutamente tremendo, no? Allora, invece, un buon Barbera, che è una meraviglia mentre lo bevi, è altrettanto buona la sensazione che ti lascia dopo, no? E così incontrate, ad esempio, un incontro con un amico, con un'amica, magari sul momento grande, grande festa, grandi, non so, appunto, una grande ebbrezza, una gioia frizzante, però finito l'incontro magari dici, ma tutto sommato, ma che c'è qualcosa che non sento che va bene, c'è qualcosa che non va. Invece incontri una persona e dopo questo incontro dici, vedi, che mi sento bene, sono contento non solo durante l'incontro, ma sono contento sempre. Lo stesso con qualcosa che studi, con qualunque dimensione della tua vita. Ecco, allora Sant'Ignazio riconosce, come dire, impara a riconoscere la provenienza di queste sensazioni, di questi gusti, di di questi retrogusti che le esperienze e i pensieri gli lasciano. E allora diciamo, il punto di partenza di quelle che sono le regole del discernimento è proprio questo. Innanzitutto, queste regole del discernimento, vi voglio leggere il titolo delle regole perché è significativo. Dicono regole per sentire e riconoscere in qualche modo le varie emozioni che si producono nell'anima. Allora, innanzitutto, regole per sentire e riconoscere in qualche modo. Allora, non sono regole di matematica o fisica, Giulia, non si tratta di matematica o fisica, e in qualche modo è l'arte del discernimento, è l'arte di avvicinarci alla nostra interiorità che è complessissima e di riconoscere in qualche modo il Signore come ci parla e anche come ci parla il nemico. E poi le varie emozioni. Cioè, Sant'Ignazio riconosce che ci sono come dire, che queste risonanze interiori, le definisce emozioni. Perché emozioni? Perché in qualche modo spingono all'azione. Sono dei movimenti interiori, movimenti che però appunto ti muovono all'azione. Allora, Sant'Ignazio riconosce che quei pensieri di imprese militari, conquiste, dame, lo spingevano verso quella direzione. Riconosce di essersi segato l'osso perché un certo immaginario lo spingeva verso quell'azione. Ricordate, come dicevo all'inizio, il discernimento degli spiriti ha una valenza pratica, riguarda l'azione. E per questo è così importante, perché bisogna aderire a quelle emozioni che ti spingono a cose che sono belle, buone per te e per gli altri, e non aderire a quelle emozioni che invece ti spingono a segarti l'osso o cose affini. E quindi a tutto ciò che non è bello o buono per te e per gli altri. Ecco il senso di mozione ed ecco il senso pratico del discernimento. Bene, allora Sant'Ignazio che cosa dice? Le prime due regole, poi qui ci fermiamo. Esistono in qualche modo due situazioni vitali in cui uno si può trovare. La prima situazione vitale è quella che lui definisce diciamo che si va di male in peggio. Ad esempio, stai in un momento della vita in cui veramente ne fai una dietro l'altra. In cui magari sei abbastanza determinato da qualche peccato. E vai appunto di male in peggio, sembra andare sempre peggio il tutto. Allora, Sant'Ignazio che cosa dice? Sentite che in questa situazione il demonio comunemente è solito proporre piaceri apparenti, facendo immaginare diletti e piaceri sensuali per meglio mantenere e far crescere nei vizi e nei peccati. Che cosa sta dicendo Sant'Ignazio? Quando tu ti trovi in una situazione che appunto vai di male in peggio, magari, come dire, è la lontananza da Dio, il peccato, la nota dominante in quel periodo, che cosa dice lo spirito cattivo? E magari minimizza. Ti dice: ma non ti preoccupare, ma lo fanno tutti. Non so, mi può venire in mente in ambito lavorativo, hai trovato un modo di, non non so, metterti in luce a scapito di un collega in modo non onesto, oppure di avanzare nell'organigramma dell'azienda, appunto attraverso qualche stratagemma. Oppure, non so, in ambito universitario, stai copiando elaborati di altri e li presenti come tuoi, non so, ecco, potete continuare la lista di casi. Allora, che cosa suggerisce in questa situazione lo spirito cattivo? Ma non ti preoccupare, ma lo fanno tutti. Oppure, ma non ti preoccupare, lo fai questa volta e poi puoi smettere quando vuoi. No, il film smetto quando voglio. Puoi smettere quando vuoi, non ti preoccupare. Oppure, ma figurati, non fai male a nessuno. Ma non lo sa nessuno, non lo viene a sapere nessuno. Quindi minimizza. Oppure dice, ma guarda che facendo così, tutto sommato, magari riesci ad avere quel bonus e ti riesci a comprare finalmente uno scooter nuovo. E quindi ti attacca dal punto di vista sensuale, sensuale nel senso di piacere, il piacere di uno scooter nuovo. Oh, finalmente ti vai a fare quella vacanza che volevi fare da tanto tempo. O ti prendi quella soddisfazione che un sacco di tempo, o che te la meriti, proprio ti meriti quella soddisfazione. Capite? Stai andando di male in peggio e il nemico che cosa fa? Agisce sulla dimensione sensuale per farti andare ancora peggio. Benissimo, Sant'Ignazio allora dice, in questa situazione lo spirito buono usa il metodo opposto, stimolando al rimorso la coscienza con il giudizio della ragione. Ah, che cosa fa? Che cosa fa lo spirito buono in questo caso? Cioè, in qualche modo ti viene a dire, ma che stai facendo? Ti fa ragionare, ti fa capire che quello che stai facendo è... Che quello che stai facendo è male e fa male a te e fa male agli altri. È come dire, ti dà un pizzicotto, ti risveglia. Che ti fa capire che quello che stai facendo ti lacera interiormente, ti fa sentire triste effettivamente. Ecco allora che se scelgo di ascoltare lo spirito buono cambio rotta immediatamente. E allora Ignazio, la seconda regola è proprio questo, dice quando tu hai cambiato rotta e quindi ti stai dirigendo verso il Signore, stai andando, come dice lui, di bene in meglio, avviene esattamente il contrario della situazione precedente. In che senso? È proprio dello spirito cattivo rimordere, rattristare, porre difficoltà e turbare con false ragioni. Facciamo un esempio. Allora, andare di bene in meglio non vuol dire che sei San Francesco o che sei, non so, Madre
Madre
Teresa di
Teresa,
Calcutta.
chissà quanto.
Ok? Andare di bene in meglio, posso dire con assoluta certezza, che è semplicemente magari venire la domenica alla bussola. Vuol dire metterti 5 minuti a pregare e a metterti alla presenza del Signore. Cioè vuol dire, come dire, aprire il cuore o indirizzare il cuore anche con tutta la nostra difficoltà, fatica, come dire, in modo iniziale, però indirizzarsi verso il Signore. Volere una vita nuova. Volere una vita felice e come il Signore la vuole per noi. Ok? Quindi non... Benissimo, vieni alla bussola e a un certo punto senti, ma figurati se tu potrai fare così tutto l'anno, la voce. Ma che sei matto che vai, o matta la domenica, una domenica, che che con questo tempo potevi startene sotto le coperte, potevi svegliarti a mezzogiorno e poi domani ricominci a lavorare e non ti sei riposato un attimo. Oppure, però scusa, vieni alla bussola, ma non ti rendi conto che ci sono cose più urgenti da fare? E la lavatrice quando la fai? E quando stiri? No? Oppure, ma stai scherzando che vai alla bussola e ti fai fare il lavaggio del cervello da questi gesuiti
E
e
ausiliatrici, non
ausiliatrici, ma
dimentichiamolo.
che sai bene come sono, pura ideologia. Ma mantieni la tua autonomia, per favore, continua a pensare con la tua testa. Allora, lo spirito cattivo lavora su false ragioni. Ok? False ragioni che ancora peggio affondano, come dire, le loro radici nella tua vita, così com'è. Allora, una falsa ragione, ad esempio, beh, ma scusa, tu adesso vai alla bussola, vai a ascoltare e metterti in questo cammino di preghiera, ma non ti ricordi che cosa hai fatto l'anno scorso, 2 anni fa o in qualche momento della tua vita? Ma uno che ha fatto i tuoi peccati, ma come può mettersi in questo cammino? Come può orientare il cuore a Dio? Ma tu non sei coerente. Per te non c'è speranza di essere coerente. Allora che cosa fa il nemico? Si attacca a qualcosa, magari anche di vero, della tua vita e la ingigantisce e ostruisce il cammino e ti impedisce di andare avanti. A Pasturo, vabbè, forse ti ricordi, facevo l'esempio del buco del calzino, no? Cioè, tu torni a casa la sera e ti togli le scarpe e vedi che nel tuo calzino c'è un piccolo buco. E allora inizi a dire, vabbè, certo c'è un buco nel calzino, non sono stato attento, attenta. Beh, certo che se non sono stato attento, attenta al calzino, chissà poi anche il resto dei vestiti, chissà come mi sono vestito oggi, ma probabilmente proprio non mi so vestire, non sono in grado proprio di abbinare i vestirmi, vado in giro in modo indecente, però certo che se non mi so vestire, chissà anche come scelgo gli amici, certo chissà anche come ho scelto l'università e chissà anche che cosa pensano di me gli altri, cioè. Voglio dire, da che devi semplicemente o rammendare il calzino o buttarlo, finisci per buttarti tu. Cioè, tu parti da una piccola cosa, la ingigantisci, e questo è il gioco del nemico. Parte da una piccola ragione, e però la ingigantisce. Ecco, allora in questa situazione in cui tu stai andando di bene in meglio o verso il Signore, invece come agisce lo spirito buono? È proprio dello spirito buono dare coraggio ed energie, consolazioni e lacrime, ispirazioni e serenità, diminuendo e rimuovendo ogni difficoltà per andare avanti nella via del bene. È esattamente il contrario, cioè lo spirito buono qui ti incoraggia. Chiaramente non cambia la realtà. La realtà magari con le sue asprezze, durezze o anche vicoli stretti rimane così. Però lo spirito buono entra nel cuore e ti rende tutto possibile, o più possibile, ti dà speranza, ti consola. Ti fa capire che non sei solo. Cosa che invece il nemico fa costantemente. Lo spirito buono ti apre il cuore, il nemico te lo chiude. Allora è questo, diciamo, un po' la base del discernimento degli spiriti. Riconoscere magari a fine giornata. Ecco, potreste magari fare questo da qui al prossimo incontro, fermarvi un attimo a fine giornata e, ripercorrendo gli eventi, gli incontri, le esperienze della giornata, provare a registrare quei pensieri, ma soprattutto quei sentimenti profondi che le varie esperienze della giornata hanno suscitato in voi. Qual è la nota di fondo, il colore di fondo, il gusto di fondo, il profumo di fondo di quelle esperienze? Esperienze e pensieri, chiaramente. E quindi però potete stare sicuri che andando di bene in meglio, risonanze interiori di chiusura, di desolazione, di separazione da Dio, di mancanza di speranza, non vengono da Dio. E quindi a queste non bisogna dare seguito, non bisogna agire in conformità a queste risonanze, a queste emozioni. Mentre sì che bisogna agire in conformità a tutte quelle emozioni che aprono il cuore. Quindi se magari senti che nella tua esperienza di studio, di lavoro, di amicizie, c'è qualcosa che veramente ti apre il cuore e che ti dà una gioia. Magari non frizzante, però sì permanente, ben radicata. Dai seguito a questo, apri bene le orecchie, cerca di sintonizzarti bene su quest'onda di frequenza. Aderisci a questa emozione. E tutto il contrario con emozioni contrarie. Bene, appunto, a meno che appunto non ci sia quel caso in cui uno sta andando di male in peggio, ne sta facendo una dietro l'altra, per cui appunto il nemico ti viene a dire: dai, 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 continua così, che non succede niente. No, chiaramente avete capito la differenza. Ecco. Però il fatto che voi siete qui, insomma, lascia pensare che siete già con il cuore orientato verso il Signore. Quindi sintonizzatevi all'ascolto di queste frequenze di fondo. Ecco. Ecco, io direi che possiamo lasciare questo prossimo mese come un mese in cui iniziare ad aprire il cuore e le orecchie a queste risonanze.